Radio Giornale.
Iniziativa UDC sull'immigrazione, nuovi aerei da combattimento e congedo paternità, tutto sembra già deciso secondo sondaggio SSR, restano in bilico invece le deduzioni fiscali per figli e la legge sulla caccia, il voto il 27 settembre. La lotta alla pedocriminalità in internet, dalla Polizia Federale la competenza passa ai cantoni, una rete di collaborazione intercantonale assicurerà supporto a chi ne avrà bisogno. La firma Washington degli accordi di pace tra Israele ed Emirati Arabi e Bahrain, un successo diplomatico per Donald Trump, nel giornale L'Opinione di un esperto. Illegali dazi statunitensi sui prodotti cinesi, a dirlo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, infondate le motivazioni fornite dagli Stati Uniti. L'iniziativa UDC non sfonda, il sostegno al congedo paternità così come agli aerei da combattimento è solido. Su questi tre temi il secondo sondaggio della SSR in vista della votazione del 27 settembre registra stabilità. A sorprendere invece è la crescita dei contrari su due temi inizialmente meno al centro dell'attenzione, le deduzioni fiscali per famiglie con figli e la revisione della legge sulla caccia. Come sentiamo nel contributo di Alan Crameri, su questi fronti la probabilità di un ribaltone ora è più alta.
È il campo di sinistra e animalista a fregarsi le mani alla luce del risultato del secondo sondaggio in vista delle votazioni. Prendiamo la legge sulla caccia. Ad inizio agosto la fascia di chi era chiaramente o piuttosto contrario raggiungeva il 36%, ora è il 48%. Allo stesso tempo i favorevoli sono scesi dal 54 al 46.
Es ist politisch geworden, es ist inhaltlich, es ist spannend.
È la conseguenza di una campagna che si è accesa, dice Lucas Golder, responsabile dell'istituto GFS che ha effettuato il sondaggio. I contrari sono i più attivi a livello di pubblicità sui giornali e la differenza la potrebbero fare le città, dove molti voteranno di no.
In den Städten haben wir einen sehr klaren Nein-Trend und erste Zeichen deuten auch darauf hin, dass die Mobilisierung in den Städten hoch ist.
L'altro oggetto che sta andando verso un no il prossimo 27 di settembre è quello relativo all'aumento delle deduzioni fiscali sull'imposta federale per chi ha figli. L'ampiezza dell'inversione di tendenza è atipica, secondo la politologa Martina Musson, sempre dell'Istituto GFS.
Noch vor einem Monat fanden wir solide Zustimmungsmehrheiten bei Grünen und SP-Wählerinnen, die sind jetzt weggebrochen.
Il motivo? L'elettorato di sinistra, socialisti e verdi, un mese fa ancora a favore, ha cambiato idea, seguendo le indicazioni dei vertici dei partiti. Anche se la tendenza è sfavorevole per chi sostiene queste due leggi, su caccia e deduzioni fiscali, il risultato resta in bilico, perché c'è ancora una fascia di indecisi, piccola ma decisiva.
Il sondaggio della SSR è stato realizzato dall'istituto GFS Berna tra il 2 e il 10 settembre, interpellando telefonicamente online quasi 18.000 persone. Come già anticipato, resta stabile il sostegno al congedo paternità, che convince oltre il 60% degli intervistati. Solido anche il fronte del sì all'acquisto di nuovi aerei da combattimento. Per l'UDC e la sua iniziativa per un'immigrazione moderata non sembra essersi innescata invece un'inversione di tendenza. I sì restano fermi al 35%, mentre il no sale leggermente e raggiunge il 63%. Sentiamo la reazione del presidente del partito, Marco Chiesa.
No, non sono preoccupato, evidentemente preferirei dei sondaggi molto più favorevoli, però se avessimo dato retta ai sondaggi non avremmo mai vinto nessuna votazione, penso sia il 9 di febbraio, sia per i minareti, sia per quello che era l'espulsione dei criminali stranieri. Dunque in questo senso rimango ancora fiducioso, non tanto per il mio partito, ma per il futuro della Svizzera.
Chiudiamo qui il capitolo sondaggio in vista delle prossime votazioni. Se volete approfondire l'argomento vi rimando al nostro sito rsi.ch e alla nostra applicazione rsi/news, dove trovate anche i grafici delle tendenze di voto. È vero, dal 2021 sulla pedofilia in internet le competenze investigative passeranno dalla Polizia Federale ai singoli cantoni, ma sono stati loro a chiederlo e una rete di collaborazione intercantonale assicurerà supporto. Il Consiglio federale risponde così al deputato PPD Marco Romano, che aveva chiesto informazioni circa le necessarie risorse per poter svolgere le indagini. Giampaolo Driussi ne ha parlato col direttore della conferenza dei comandanti di polizia svizzeri, Stefan Blättler. Prima domanda: perché i cantoni hanno voluto questa autonomia?
Gli ultimi anni i cantoni hanno tanto investito nel settore della criminalità digitale e adesso siamo in grado di riprendere un'attività che è di competenza cantonale.
Zurigo sicuramente ce la può fare, Berna anche. Mi chiedo se Appenzello Esterno, Obvaldo, Sciaffusa hanno i mezzi per poter indagare.
Ogni cantone agli ultimi anni ha aumentato i collaboratori nel settore criminalità digitale. Questo è un dato di fatto. Dall'altra parte lei ha perfettamente ragione e per questo abbiamo già 2 anni fa messo in piedi quella rete che chiamiamo NEDIC, una rete di cooperazione e di informazione nel settore criminalità digitale. E si tratta di collaborare, scambiare informazioni tramite i cantoni e la Confederazione e di assicurare che i grandi corpi di polizia possono fare un po' di più anche al profitto dei piccoli cantoni. Per esempio, può risultare che troviamo una persona, quella persona non è domiciliata nel cantone che ha cominciato l'indagine, allora si tratta dopo di trasferire il dossier al cantone competente con tutti i dati e la procura e la polizia locale faranno il resto dell'indagine.
Non rischia di esserci un conflitto fra cantoni sulla competenza? Voglio indagare io, no, indaghi tu.
Ogni cantone è contento se qualcuno fa questo genere di lavoro. Non si sa all'inizio dove si trova dopo il colpevole. Può essere che si trova anche all'estero. In quel settore, senza collaborazione, niente funziona.
Questo quindi quanto ci ha detto Stefan Blättler, direttore della conferenza dei comandanti di polizia svizzeri sulle competenze nella lotta alla pedocriminalità in internet. Andiamo all'estero, una nuova alba per il Medio Oriente. Così Donald Trump ha presentato alla Casa Bianca i cosiddetti accordi di Abramo per il rilancio delle relazioni di Israele con 2 paesi del Golfo, Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Lo si può considerare come un successo in politica estera del presidente degli Stati Uniti? Il nostro corrispondente Emiliano Boss lo ha chiesto da Aaron Miller, già consigliere sul Medio Oriente di diverse amministrazioni americane, sia democratiche che repubblicane.
Non credo ci siano dubbi in proposito. Si tratta di accordi commerciali che porteranno a un processo di normalizzazione delle relazioni. In una regione in cui di solito gli sforzi americani sono destinati a fallire, questo è un successo.
Possiamo dunque dire che l'amministrazione Trump abbia raggiunto un obiettivo?
Quando ho incontrato per la prima volta nel 2017 e poi numerose volte nel 2018 Jared Kushner, genero del presidente e suo consigliere, disse chiaramente che uno degli obiettivi strategici degli Stati Uniti era investire nella normalizzazione delle relazioni tra Israele e i paesi del Golfo Persico e poi hanno permesso all'Arabia Saudita di portare avanti la repressione interna, condurre l'omicidio di Jamal Khashoggi senza criticare e hanno fornito copertura al principe Mohammed bin Salman, hanno investito e sono stati ripagati.
Secondo lei è anche la conferma che invece sui palestinesi l'amministrazione Trump non abbia voluto investire?
Fin dall'inizio ho avuto la netta impressione che i palestinesi non fossero l'obiettivo prioritario di questa amministrazione. Se gli americani lo avessero fatto, avrebbero messo in difficoltà il premier israeliano Netanyahu e avrebbero alienato la base evangelica di Trump.
A proposito di Trump, queste iniziative diplomatiche gli garantiscono un beneficio elettorale? E per il primo ministro israeliano Netanyahu c'è qualche vantaggio dal punto di vista politico?
Non credo che l'accordo contribuisca a migliorare le prospettive elettorali di nessuno dei due. La base di Netanyahu si oppone a questo accordo perché, secondo lei, ha rinunciato all'annessione di parte dei territori palestinesi. Per Trump ci sono da scrivere ancora altri capitoli di questa vicenda e con essa i libri di storia. Ha annunciato accordi con 5-6 stati arabi. La domanda è quando? Dopo l'annuncio dell'esito del voto o dopo le elezioni del prossimo 3 novembre?
Aaron Miller, già consigliere sul Medio Oriente per varie amministrazioni statunitensi. I dazi americani sui prodotti cinesi sono illegali, lo ha decretato ieri l'Organizzazione Mondiale del Commercio, secondo la quale Washington non ha prodotto elementi in grado di giustificarne l'applicazione. Ci dice di più Marzio Minoli.
I dazi in questione riguardano 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi importati negli Stati Uniti ed erano stati applicati nel settembre del 2018. Si era partiti con il 10%, poi innalzati al 25% 8 mesi dopo. Per giustificare questo, gli Stati Uniti si erano richiamati ad una legge del 1974, secondo la quale il presidente può imporre dazi in caso di violazione di accordi internazionali da parte di un governo estero. Nel caso della Cina, le accuse erano quelle di aver sottratto proprietà intellettuale statunitense e di godere di aiuti di Stato nelle attività delle aziende. L'OMC ha invece ritenuto infondate queste motivazioni, perlomeno per i prodotti colpiti dai dazi. Ora gli Stati Uniti potranno fare ricorso, ma c'è un problema. La Corte d'Appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è ferma dall'11 dicembre scorso, in quanto mancano i giudici, proprio perché gli Stati Uniti si oppongono alla conferma dei giudici stessi.
In Italia, ora dove le difficoltà economiche innescate dall'emergenza coronavirus fanno aumentare il numero dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ad agosto hanno toccato quota 3 milioni, il 25% in più rispetto all'inizio dell'anno, come ci illustra la corrispondente Anna Valenti.
Gli attigli della crisi economica innescata dall'emergenza Covid-19 continuano a graffiare. A dirlo non sono solo i principali indicatori macroeconomici, come il crollo del prodotto interno lordo, oppure il tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 9,7%, passando al 31% nella fascia degli under 30. Ma la fotografia più fedele delle difficoltà che sta attraversando un'importante fetta di popolazione italiana è nei dati pubblicati oggi dall'INPS, l'Istituto di Previdenza, sul reddito di cittadinanza. A inizio gennaio erano 2 milioni e mezzo le persone a beneficiare della misura di sostegno, alla fine di agosto 3 milioni e 81, pari a 1 milione 300 nuclei familiari, 245 mila in più in solo 8 mesi. 800 mila di loro risiedono al sud e nelle isole, 304 mila al nord e quasi 200 mila al centro. Un balzo in avanti spiegabile con il difficile momento che attraversa il mercato del lavoro, che penalizza soprattutto i giovani sotto i 35 anni, le donne, i precari e i lavoratori autonomi, le cosiddette partite IVA. La crisi di settori come ristorazione ed edilizia, dove abbondava il lavoro irregolare, ha lasciato senza sostegno parecchi cittadini. La domanda del reddito di cittadinanza, inoltre, si è resa necessaria per tutti quei lavoratori che non rientravano nelle categorie che avevano diritto agli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione. Ammortizzatori che scadranno però a fine dicembre. Il timore è che da gennaio si possa assistere a un ulteriore balzo in avanti delle richieste di reddito di cittadinanza.
Sempre in Italia, in seguito al vasto incendio che è divampato questa notte al porto di Ancona, il comune ha invitato la popolazione a tenere le finestre serrate, chiuso in via precauzionale scuole, università, parchi e impianti sportivi all'aperto, questo in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie. L'alta e densa colonna di fumo che si è sprigionata è visibile anche da diversi chilometri di distanza. In città si sente un odore acre. Nella zona incendiata si trovano un'azienda che produce azoto liquido, una centrale elettrica e un impianto di metano. L'incendio è circoscritto, ma lo spegnimento è ancora in corso. Siamo ora allo sport con Aila Del Ponte, profeta in patria, Giordano De Lucia.
Sì, ieri sera a Bellinzona la sprinter ticinese si è di nuovo imposta sui 100 metri con un tempo di valore mondiale, 11 secondi e 18. Netto il suo distacco sulle avversarie, tra queste solo quarta l'olandese Skippers. Del Ponte, che domani sarà tra le protagoniste, attese anche al meeting di Diamond League di Roma. Sentiamo proprio Aila Del Ponte dopo la sua gara di ieri.
Sicuro il fatto proprio di essere a casa, mi sono detta che non volevo avere nessuno davanti, quindi questa energia magnifica del pubblico mi ha fatto benissimo e è emozionante. E cominciano ad esserci gli acciacchi, però se riesco a conservare questa energia anche a Roma sarà bella da vedere.
Ha del clamoroso invece la controprestazione di Wawrinka a Roma, dove è stato battuto pesantemente dal 18enne italiano Musetti, numero 249 della ATP, 6-0-7-6, questo è l'impietoso punteggio. Nel calcio, dura lezione per il Lugano, battuto ieri 5-0 dall'Inter, partita giocata da Piano Gentile, l'ultima dei bianconeri prima dell'esordio in campionato. Nelle eliminatorie di Champions League, dalle 20:30 lo Young Boys sarà in campo oggi in Danimarca contro il Mid Mittjylland, con Roglic sempre in giallo, altra tappa alpina al Tour, la 17esima di 170 km e l'arrivo in salita, quello temutissimo del Col de la Loz in Alta Savoia. Infine il basket NBA, la sorpresa Denver, stanotte i Nuggets hanno battuto i Los Angeles Clippers eliminandoli per 4-3 nella semifinale di conference. In finale ad ovest, dunque non ci sarà l'atteso derby con i Lakers.